Bentornati, 18ª puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi e Francesco Fele, come sempre, a farvi compagnia. Ciao Fra, come stai?
Ciao Andrea, tutto a posto? Ti parlo qui dal mio ufficio, l'ambulanza numero 22.
Ambulanza numero 22, ore 11.50, 23.50 del... Oggi è il 20 dicembre?
Sì, oggi è il 20.
Oggi è il 20, perfetto, fantastico. Siamo in ritardo come ormai capita sempre con la registrazione del podcast. Ci scusiamo come al solito con i nostri ascoltatori, però dai, è inutile che ve lo ripetiamo. È un periodo complicato lavorativamente parlando, sia per me che per Francesco, e quindi non stiamo riuscendo a registrare il mercoledì sera, che è un po' il giorno ideale. Però mi pare di capire, Fra, che settimana prossima invece ce la possiamo fare. Nonostante sia il 26,
Santo Stefano, dovremmo riuscire a...
Ma noi che ci frega, Massima, chi se ne frega, registreremo a degli orari improponibili probabilmente. Va bene così, dato i nostri ascoltatori mica ci ascoltano mentre registriamo, allora che gli frega se noi registriamo a mezzanotte. Io esco da, secondo me, scusate, mi permetto di dirlo, una delle più belle puntate di The Cutting Edge Show che abbiamo mai fatto io e il buon Michelini, grandi ospiti, Michele Serra di Backdoor Podcast e Giovanni Ganci, ovviamente, di Adol Magazine, ma della stessa Cutting Edge, dello stesso progetto The Cutting Edge. Basso, ma è stata una puntata divertente. Io e Dario pian piano stiamo cambiando il format del programma, e adesso va via bene, siamo contenti. Abbiamo visto che c'è stata anche tanta interazione durante la diretta, quindi tutto è andato benissimo. Il problema è che questo ha fatto sì che, al posto di iniziare a registrare alle 11:30 come era il programma, Fra, io e te siamo già quasi a mezzanotte e non abbiamo ancora detto una singola parola. Senti, cosa ti aspetti di ricevere per Natale?
Beh, questa è una domanda che io non mi aspettavo.
C'era mica tra le mette scalette le cazzate che ti chiedo prima prima
di iniziare a parlare. A livello di football?
No, a livello di generale, sì, io non so se devi fare qualcosa.
Nulla, siamo ormai giunti a quell'età in cui non
grandi regali.
Nessuno ci regala nulla, nel senso.
Senti, ma togliamo una curiosità. Togliamo una curiosità. Tu tutti gli anni fai un fantastico viaggio negli Stati Uniti che obbliga me a registrare con ospiti improponibili il nostro podcast. Invece quest'anno mi pare che tu l'abbia saltato a pie pari.
Sì,
ma lo recuperi?
Sì. Credo che, se tutto va bene, l'anno prossimo lo farò doppio. Quindi attenzione, perché ci scapperà il doppio.
Sai che io l'anno prossimo, sai qual è il mio sogno? L'anno prossimo il mio sogno è di registrare almeno una puntata di Scusate il College Football da uno degli stadi d'America.
Sì, se i pianeti sono allineati, eccetera, eccetera, se la mia ragazza si laurea, gli regalerò il viaggio, l'altro lo farò con gli amici, quelli con cui vado sempre, quindi dovrebbe scapparci la doppia... il doppio viaggio, quindi sicuramente qualche partita la vado a vedere per forza, perché
mi sembra il minimo. Se vai fino a là,
dobbiamo unire l'utile al dilettevole.
Condivido. Senti, altra cosa che non c'è in scaletta, e adesso sto recuperando velocemente su Twitter, spero di fare in tempo, ma vabbè, tanto posso dirla anche senza leggerla. Eccolo qua. Il mio amico Leonardo Vecchi ha ufficialmente firmato per Mary College, che è un college di Division 2 dell'NCAA, e lui, se vi ricordate, ve ne avevamo parlato, era a Butte College, lo stesso college, che è il junior college che ha frequentato il buon Aaron Rodgers. Ha finito i suoi 2 anni di eleggibilità dopo un primo anno tra alti e bassi, come era normale che fosse, anche se ha comunque fatto subito la squadra, e questo è importante dirlo. Quest'anno ha giocato molto bene, l'ho sentito mentre era all'aeroporto. Mary College sta nel Nebraska, No, scusate, nel Nord Dakota, non nel Nebraska, stavo pensando ad altro. Sta nel Nord Dakota, l'ho sentito mentre ero all'aeroporto, ero emozionatissimo, stava andando a fare la visita ufficiale, mi ha detto che ci voleva pensare bene perché c'erano anche altre possibilità, anche magari di livello maggiore, però poi alla fine mi ha detto, guarda, quando sono arrivato lì mi sono sentito come a casa, mi dovrò abituare al freddo perché insomma passare dalla California al Nord Dakota è proprio una transizione semplicissima, però... andrà a giocare lì e insomma quindi continuerà la sua avventura nei college americani. Sono contentissimo per lui e quindi insomma in bocca al lupo Leo, speriamo di avere modo di parlare anche di te in futuro. Andiamo avanti. Come sapete, queste puntate in questo momento della stagione di Scusate il College Football sono dedicate ai bowl, alla presentazione dei bowl, ai nostri pronostici. Ah, tra l'altro, fra ovviamente hai sbagliato il bowl di ieri, avevi dato vincente Northern Illinois, ha vinto UAB, UAB, come
sì,
la chiamo io.
Due, per ora sono 5 su 7, mi pare, o 5 su 6, no, o 4 su 6. Quanti ne hanno giocati finora? Fammi contare.
8 perché ne abbiamo presentati 8, quindi non è difficile.
E due hanno sbagliato, perché ho sbagliato
6,
Eastern Michigan e forse questo. Eh sì, UAB. No, 3, 4 su 5 li ho presi e 3 li ho sbagliati.
Perfetto, dai, sei buona alla media. Dai, non ti posso ancora sgridare. Senti, però prima di parlare di bowl ci sono un po' di cose da dire e lo facciamo all'inizio del programma, così poi andiamo dritti filati fino alla fine. La prima è che sarà North Dakota State University contro Eastern Washington la finale FCS. Avevo ragione, si gioca al Toyota Stadium di Frisco, Texas. Se ti ricordi l'altra volta avevo accennato la cosa, il 5 di gennaio. Vittoria agevole per North Dakota State, che contro i Jackrabbits è stata guidata dal solito Eason Stick, un touchdown pass e 3 touchdown su corsa. Dominio totale, quella l'ho proprio vista, di Eastern Washington, trascinata dai 7 TD pass di Eric Barrier, il quarterback. Te l'aspettavi questa finale? Boh, sì, direi che
sì,
erano le previsioni.
Sì, era... cioè, troppa la differenza tra le quattro squadre semifinaliste, perché North Dakota State e Eastern Washington erano nettamente superiori, quindi l'avevo predetta, almeno questa l'ho azzeccata.
Sì, era facile, non bullarti come il Michelini che la sta menando per i Chargers da un anno.
No, questa è facile, le ho viste entrambe oltretutto le partite, nulla da dire, domini assoluti. Sarà interessante perché comunque North Dakota State è la favorita, è diciamo l'Alabama della Division 1, sì. Però occhio a Eastern Washington perché ha giocatori velocissimi, mentre al contrario North Dakota State non ha un giocatore, perché ho voluto guardare questa statistica apposta, non ha un giocatore che corre le 40 yard, le famose 40 yard in meno di 4 secondi e 40. Questo contro una squadra come Eastern Washington sarà un problema, perché Eastern Washington ha giocatori del genere che corrono benissimo, quindi sarà interessante vedere questo matchup. Se devo fare un pronostico, siamo rispetto agli anni scorsi, North Dakota State quest'anno rischia molto di più. Barriere in forma, 7 TD pass, tra cui un paio di lanci da paura. È difficile, io mi terrei i Bison, però siamo veramente al limite.
Sarà una partita interessante, ricordiamolo ancora, 5 di gennaio, ore 6 europee, quindi partita assolutamente facile da seguire anche per noi che siamo al di qua dell'oceano, e niente, insomma, secondo me assolutamente da seguire. Poi il livello è altissimo di football e quindi ok, non è Alabama, ok, non è Texas,
però...
figurati, dai, fammela citare, che devo ancora aspettare tanto per poterne parlare. Va bene, è iniziato il periodo è iniziato signing day, forse qualcuno di voi ieri l'ha seguito, tantissimi giocatori. Secondo me bisognerà fare una puntata apposta, magari anche con qualche ospite, per parlare un po' diffusamente della cosa. Voglio però portare la tua attenzione, quella dei nostri ascoltatori, su un giocatore e su una squadra. Il giocatore ha un nome spettacolare, che è Kayvon Thibodeau, di che ha firmato per Oregon, che insieme a Michael Wright, Mace Funa e Jamon Ifford, cioè non so, li ha scelti per i nomi, proveranno tutti i giocatori difensivi, sono Wright è un cornerback, Funa e Ifford sono due linebacker, proveranno a riportare i Ducks a competere per il titolo. Oregon ha reclutato 6 degli ESPN 300 dello stato della California. Nonostante questo, credo sia al quinto o al sesto posto nella classifica, nella classifica del reclutamento. Al primo posto, ai primi 4 posti ci sono 4 squadre della SEC. Sono Alabama, Georgia, adesso vado a memoria, porca miseria, Texas A&M e LSU, non credo di sbagliarmi, però insomma Thibodeau nello specifico era uno dei giocatori più attesi e ha scelto di andare a Oregon. Come vedi questi Ducks in prospettiva futura?
Beh sì, in prospettiva futura è una squadra che ha molto da poter raccontare. Cristobal si sapeva già che era uno dei migliori recruiter della nazione, quest'anno si è confermato in questo periodo, perché ricordiamo che la lettera di intenti da firmare da parte dei giocatori, il periodo è stato anticipato, infatti questo di adesso si chiama Early Signing Day, perché di solito si faceva a partire dall'anno
nuovo. Sì, diciamo che hanno firmato, i più importanti hanno già deciso dove andare.
Sì, quindi... i più importanti mi pare che tra della top 10 degli ESPN 300 manca solo il quarto posto, mi pare il giocatore al seed, diciamo così, numero 4, che ancora non ha firmato e quindi ancora non ha deciso. Però per quanto riguarda questo primo periodo di firme, Oregon insomma è messa piuttosto bene, anche perché ha reclutato 6 ESPN 300, cosa che non succedeva da tantissimi anni. Questo appunto dà merito al lavoro di Cristobal, che è stato il motivo per cui proprio Kayvon Thibodeau ha firmato ad Oregon, perché durante la sua visita insomma è rimasto folgorato da questa figura, da questo personaggio che oltre ad essere un grande allenatore è una grandissima persona, e quindi Thibodeau non ha avuto dubbi ed ha firmato appunto per Oregon. Però fammi dire, insomma, Alabama ancora una volta prima nel recruiting, insomma, si conferma.
Cioè siete forti e continuerete a restare forti. Vabbè, io lo sai che non sono.
Tra l'altro abbiamo firmato anche il fratello di Tagovailoa, il fratello di Tua.
Sai mai che sia buono anche lui. Sai che io non sono un fan di questo periodo del college football, nel senso, non quello dei bowl, ma quello dei commitment, quello delle firme dei giocatori, perché poi credo che vada tutto rivisto col passare del tempo, e cade proprio a fagiolo il nome di Justin Field, che è il nostro prossimo argomento in scaletta, perché lui è 5 star, è arrivato a Georgia, ai Bulldogs la scorsa stagione, contesissimo, doveva andare a Penn State, poi ha deciso appunto di andare in quel dei Bulldogs, non ha funzionato, non è il primo 5 stelle che cambierà università. Perché ormai io nella scaletta te l'ho messo come punto di domanda, via da Georgia, beh ormai è sicuro che non resterà con i Bulldogs, si parla per lui di Ohio State, che dovrebbe perdere Haskins, che si dichiarerà eleggibile per il draft. Negli ultimi anni stiamo vedendo che questa moda, soprattutto appunto dei top recruit, dei ragazzi dei 5 stelle che cambiano università, si sta consolidando. Nella stessa, prendiamo proprio soltanto i Bulldogs, c'era Eason prima, poi è arrivato Jake Fromm che l'ha scalzato, allora Eason è andato a Washington a fare panchina, almeno per questo primo anno, è arrivato, nel frattempo è arrivato anche Justin Fields che se ne andrà, quindi se Jake Fromm non è ancora riuscito a portare a Georgia il titolo, ha già fatto fuori due concorrenti 5 stelle, che non è una brutta cosa da mettere sul curriculum. Ripeto, questo qua ci stiamo riferendo solo all'università, però in realtà abbiamo visto in questi ultimi anni parecchi giocatori che arrivavano con altissima considerazione alle high school restare un solo anno nell'università che avevano scelto per poi cambiare. Come giudichi questa situazione e dove pensi finirà Fields?
Sono giocatori che purtroppo, per fortuna, insomma, a seconda dei punti di vista, fanno pesare tantissimo il loro status di 5 Stelle, perché è la stessa cosa che è successa, cioè che non è successa, meglio, per meglio dire, a Lawrence di Clemson, che è arrivato appunto da 5 Stelle, miglior pocket passer degli ultimi anni, ha scalzato Bryant, che abbiamo visto che se n'è andato via. Ecco, se Bryant fosse rimasto il titolare, Lawrence dopo 2-3 partite in panchina avrebbe preso le valigie, se ne sarebbe andato e avrebbe fatto pesare appunto il suo status. Ecco perché sono giocatori che sono talmente pompati, moltissimi a ragione, moltissimi insomma, sono pompati più che altro a livello mediatico, però proprio per questo motivo fanno pesare la loro, il loro status appunto di giocatori fortissimi in uscita dalle high school, quindi pretendono un posto da titolare, pretendono di giocare subito, molte volte va bene, molte volte va male e devono trasferirsi, come appunto capita a Fields, che secondo me andrà ad Ohio State, anche se non ci sarà più Urban Meyer, però per la sua, per le sue caratteristiche, per il suo modo di giocare, io credo che sia l'università più adatta, anche perché è un giocatore simile come, come caratteristiche a, a, oddio, a JT Barrett, quindi può essere il fit ideale appunto per gli Buckeyes.
Opel, Kelly e Seban in corsa per la, la Peak Coach of the Year, chi lo vince?
No, la corsa è già finita, anche mi pare, perché
ha vinto Saban.
Saban, sì,
sì. Bravo, quindi hai ragione, corsa, ho recuperato adesso il tweet al volo.
Sì, ci sta, nel senso, come l'Eisman, si poteva dare a tutte e tre. Io probabilmente l'avrei data a Kelly, più che altro perché veniva da una stagione di 4-8, ha portato Notre Dame ad una stagione di 12-0, quindi io l'avrei dato a lui, più che altro appunto per questa... per questo cambio totale di gestione sia in campo sia di giocatori, che ha portato Notre Dame per la prima volta ai playoff, quindi io l'avrei dato a lui, però ovviamente Saban 13-0 non è che non l'ha meritato, non è che l'ha rubato, quindi ci sta, come ci stava tutto gli altri due, e Apple sostanzialmente ha seguito, senza stravolgere nulla, senza strafare, ha seguito esattamente le orme lasciate da Frost, ha avuto in Milton McKenzie un faro, una luce che purtroppo si è spenta nella penultima partita, però sostanzialmente non è che ha rivoluzionato, quindi probabilmente dei tre era quello che meritava di meno in questo, se consideriamo questo senso, però Saban insomma l'ha meritato comunque.
Stanotte si gioca il Bad Boy Mowers Gasparilla Bowl, giocato per la prima volta,
il miglior bowl della storia, io lo dico.
Questo,
che tra l'altro,
è il Bahamas, so se te... questo è il, sì, Bahamas, hanno delle storie particolari, comunque prego, scusami.
Sì, questo non so se te l'avevo detto, questo Gasparilla Bowl l'anno scorso, proprio in questo periodo, mi seguirono proprio l'account Twitter ufficiale, mi seguì su Twitter, non so perché, non so per quale
avevano,
motivo.
È perché avevano sbagliato, però dovevano seguire me, che avevo raccontato la storia e invece hanno seguito te, non ci hanno riconosciuto.
Mi arriva la notifica, Gasparilla Bowl, ha iniziato a seguirti, ho detto sì, saranno di quei fake, no, ci sono. Vado a controllare, invece non ho account verificato, era l'account Twitter proprio delle... ho detto boh.
A proposito di follow strani o di follower strani, recentemente mi ha iniziato a seguire il quarterback di UConn, che però da super infame mi ha seguito, io allora ho detto ah, che figata, lo seguo anch'io, e poi lui ha subito defollowato e quindi l'ho defollowato anch'io e non lo farò venire a giocare in Europa se mai mi sarà possibile fare una cosa del genere. Che maledetto, 1-11, ti sta bene. Senti, no, dicevo, ah, beh, perché scusami, cioè, cosa fai? Mi segui e poi dopo 2 secondi, siccome ti segui, hai aggiunto un follower ai tuoi già 8 milioni di follower, quindi non ti cambiava una madonna se io ti seguivo, mi defollowi così. Vabbè, non avevo ancora scritto niente di cattivo su di lui. Vabbè, tra l'altro me non l'ho anche andato a vedere così per curiosità, perché non che io abbia seguito la stagione di UConn abbastanza disastrosa. giocatore che veniva dal Junior College, ha fatto poi appunto gli ultimi due anni di eleggibilità, li ha fatti con gli Huskies. Non mi chiedete neanche come si chiami perché ho già rimosso il nome. Comunque, torniamo al nostro Gaspare Yabol, giocato per la prima volta nel 2008. Si giocava al Tropicana Field di St. Petersburg. È stato rinominato Gaspare Yabol nel 2017. Dedicato sostanzialmente questo nome a José Gaspar, ve l'ho già raccontato l'anno scorso, pirata che si pensa operasse, questa è una definizione che mi piace tantissimo, nella Tampa Bay Area quando c'erano appunto i pirati, e che ispira il Tampa's Gasparilla Pirate Festival. Va bene, nel 2018 coloro i quali gestiscono il ball hanno deciso di rilocarlo al Raymond James Stadium di Tampa, dove giocano i Tampa Bay Buccaneers, quindi da quest'anno verrà giocato appunto lì. È un ball che mette di fronte svariate conference, dall'American Athletic Conference all'Atlantic Coast Conference, la Conference USA, la Mid American, la Sun Belt, e nel 2016 c'è pure andata Mississippi State. È il terzo ball, il Gasparilla, che viene giocato nell'area di Tampa Bay. L'altro è l'Outback Ball, che è a Tampa dal 1986, mentre il Cigar Ball non c'è più dal 1947 al 54, anch'esso veniva giocato appunto nell'area di Tampa. Nel 2017 Temple ha battuto Florida International, eccola qua Florida International che l'altra volta mi sono confuso, 28-3. Quest'anno 2018 la partita è quella tra Marshall e South Florida, devo dire una partita piuttosto interessante. 8 di sera Easter Time, quindi 2 del mattino la trasposizione. Viene data su ESPN, qua ricordo sempre che i possessori di ESPN Player quindi se lo possono godere tranquillamente, e appunto per la prima volta ha giocato al Raymond James Stadium di Tampa.
Sì, abbiamo detto Marshall contro South Florida. Marshall ha la possibilità, o meglio il coach Doc Holliday ha la possibilità di vincere il suo sesto ball su 6 apparizioni, che sarebbe un grande traguardo per i Thundering Herd dopo gli exploit tra il 97 e il 2004. South Florida invece arriva con la quarta stagione consecutiva con un record positivo, anche se quest'anno insomma il coach Charlie Strong, ex tuo coach a Texas, se lo immaginava diverso, si immaginava almeno una lotta con UCF per la conferenza ACC, e sì, non è andata così. Qualcosa è andata storto, troppi infortuni importanti per UCF, compreso quello di Blake Barnett. Comunque insomma i Bulls giocheranno per la quarta volta consecutiva alla post-season. Matchup principali vedranno le differenze abissali tra le run defense, perché Marshall è nella top 10 dell'NCAA per yardi concesse su corsa, appunto 100-105 di media, mentre South Florida è una delle peggiori squadre nel difendere appunto contro le corse. Nell'altro lato della palla però la squadra di Strong può contare su alcune deep threat in ricezione, Blake Barnett appunto l'ho appena detto, che è stato un 4 stelle transfer da Alabama come quarterback, e può contare insomma su una difesa di Marshall sui passaggi che non vale un terzo di quella contro le corse. Può essere una partita a punteggio altissimo, conteranno secondo me molto le sensazioni, diciamo la voglia di vincere. South Florida viene oltretutto da 5 sconfitte consecutive, le ultime 5 partite di regular season le ha perse tutte quante. Non so se avranno voglia di giocare questa sfida fino in fondo, diciamo così, però complessivamente è una squadra più come dire, più completa, quindi io li vedo leggermente avvantaggiati, però può essere una partita punto a punto.
Va bene, 21 dicembre, quindi domani sera, il Makers Wanted Bama Bowl, che c'è dal 2014 ed è il primo Major Bowl giocato al di fuori degli Stati Uniti o del Canada tra due team statunitensi dal 1 gennaio 37, quando venne giocato il Bacardi Bowl. Anche qua una ve l'abbiamo già raccontata, una forse no. Bacardi Bowl, perché sono un paio di cose da dire. Nel 1912 l'Università di Florida, Gators, giocavano contro due differenti università cubane. Prima partita vinta 28-0, nella seconda partita i Gators, o meglio l'allenatore dei Gators, George Pyle, si rende conto durante il primo quarto che si sta giocando con le regole pre-1906. Discute un po' con gli arbitri, decide di ritirare la squadra. Viene arrestato per questa cosa, perché a Cuba c'è una legge per cui se tu se c'è un evento in svolgimento e tu per un motivo tuo decidi di interromperlo, devi anche risponderne. Passa una notte in gattabuia, poi scappa canottone, riattraverso il golfo e torna in Florida. E questa è la storia del 1912. Nel 37, che è l'ultima volta, appunto, prima di questo benedetto Bahamas Bowl, che due team americani si sono incontrati al di fuori degli Stati Uniti, c'erano 18.000 spettatori, tra i 15 e i 18.000 spettatori, a vedersi un Auburn-Villanova finito 7-6, con un pareggio per 7-7. La cosa particolare è che la partita era stata giocata in un'atmosfera piuttosto particolare, perché Fulgencio Batista, che era il dittatore che 22 anni dopo sarebbe stato deposto da Fidel Castro, ma che al tempo aveva appena preso il potere, aveva rischiato di far saltare la partita, perché sul programma della partita si erano dimenticati di mettere la sua foto. Hanno trovato fortunatamente una stamperia pronta a ristampare il tutto, e quel Bacardi Bowl fu giocato, appunto, e finì 7-7 tra Auburn e Villanova. La partita inaugurale, invece, torniamo al Bahamas Bowl, vedeva scontrarsi squadre della Mid American e della Conference USA. Questo matchup tra conference è continuato, continuerà fino al 2018. Nel 2017 Ohio ha battuto UAB per 41-6. Quest'anno Florida International, e ancora una volta torna Florida International, se la gioca contro Toledo. La partita viene giocata al Thomas Robinson National Stadium di Nassau, Bahamas.
Sì, Toledo, che fino all'anno scorso era uno dei team più divertenti da vedere, più che altro per la presenza del quarterback Logan Woodside. Con la sua partenza, però, diciamo che i Rockets non hanno perso troppo del loro potenziale offensivo ed hanno marciato comunque quest'anno ad una media di oltre 40 punti a partita. Florida International invece si è ben comportata in Conference USA, ha chiuso con 8 vittorie, però ha perso l'ultima sfida contro Marshall, che gli sarebbe valsa la partecipazione al championship, che poi alla fine ha disputato Middle Tennessee. Principalmente questa sfida c'è da tenere d'occhio l'attacco di Toledo, che l'abbiamo detto, sebbene abbia perso Woodside, ha tenuto comunque il rendimento altissimo grazie soprattutto alla presenza di un terzetto di ricevitori di assoluto livello, che tutti e tre insieme hanno segnato 24 touchdown. Florida International avrebbe una buona difesa contro i passaggi, però è vero anche che quest'anno non ha mai affrontato un attacco del genere così ben strutturato. In più i Rockets possono far male anche sulle corse, hanno oltre 220 yard di media partita, mentre Florida International ne concede 198. È chiaro che con questi numeri lo scontro pende totalmente a favore della squadra dell'Ohio, e non posso che essere d'accordo, perché secondo me la differenza è tanta tra le due squadre.
Oh, stai perdendo tutte le favorite, cioè neanche un upsettone.
Aggiungo anche che ho visto un tweet di Andrea Campagna, che si trova proprio alle Bahamas, e da quello che ho capito andrà a vedere questa partita.
Penso proprio di sì. Senti, adesso ci tocca parlare del famous Idaho Potato Bowl. Io quando leggo questa cosa mi viene sempre in mente Mr. Potato di Peppa Pig, che mio figlio Lorenzino guarda regolarmente e fa guardare anche a me tutte le sante sere. Senti, è stato giocato fin dal 1977 all'Albertson Stadium nel campus di Boise State, a Boise, Idaho. Allora, con le conference facciamo un gran casino, nel senso che all'inizio era Big West Conference, però perché la Big West Conference aveva perso il Las Vegas Bowl. Vari giri, arriviamo ai giorni nostri, più o meno tra il 2013 e il 2015 ha ospitato la MAC e la Mountain West. dal 2016, nel 2016 era stata inventata Idaho della Sun Belt Conference. Nel 2017 è tornato MAC contro Mountain West, mentre nel 2018 c'è stato, appunto, quindi quello di quest'anno, è stata invitata una independent come BYU. Perché si chiama Famous Idaho Potato Bowl? Perché nel 2011, il 3 agosto per l'esattezza, l'Idaho Potato Commission, che non chiedetemi cosa sia, IPC, ha firmato un contratto di 6 anni per rinominare questo bowl in questo modo. E tra l'altro nel 2017 è stato prorogato il contratto di partnership per altri 5 anni, quindi questo nome rimarrà fino al 2022. Nel 2017 la partita se la sono giocata Wyoming contro Central Michigan e ha vinto la Wyoming del buon Allen. Quest'anno 2018 sono Western Michigan, quindi non Central quella dell'anno scorso, ma questa è Western Michigan contro BYU. Si gioca alle 4 del pomeriggio americano, sempre visibile su ESPN. Ah, non abbiamo detto dove si poteva vedere, forse il Bahamas, sempre su ESPN. E sempre appunto al campus di Boise State.
Sì, qui si affrontano due squadre con molte similitudini. Quest'anno entrambe hanno vinto partite importanti in regular season, entrambe poi hanno subito sconfitte molto vicine nel punteggio, in più hanno dovuto cambiare quarterback in corso d'opera, ecco perché da questo punto di vista la sfida si presenta incerta. Ci sono tuttavia, va seguito questo bowl perché ci sono tanti giocatori interessanti da seguire che sono in orbita draft, ne dico 3 o 4 perché sono veramente interessanti da seguire. Il più famoso, diciamo così, di questi è l'ibrido linebacker safety Taki Taki di BYU, che sembra più un giocatore giapponese piuttosto che un giocatore americano.
Pensavo fosse il centrocampista del Barcellona. Vabbè, dai, rispengo il microfono.
Sì, sì. Poi abbiamo un altro difensore che è il defensive lineman Tonga, e poi l'uomo di linea offensiva che è Hoyt. I Broncos di Western Michigan invece hanno nel running back Bellamy il loro punto di forza, non solo per quanto riguarda la partita ma anche per quanto riguarda la lotteria di Nashville. È una partita incerta fino alla fine, quindi un turnover o un big play che sia offensivo o difensivo possono fare la differenza, però diciamo che per quello che si è visto quest'anno i Cougars sono una squadra molto più completa, quindi io mi terrei i mormoni.
Sì, mi ero distratto. Sì, no, mi sono distratto perché un amico mi ha mandato un video, ma che io di football femminile, perché abbiamo la nostra amica Nausica dell'Orto che sta facendo faville NFL Films, e quindi un amico appunto mi ha girato un video, ma che io avevo avuto già modo di vedere. Niente, scusami, Fra, ho sentito dei giocatori importanti da seguire, non ti preoccupare, sono preparatissimo. Senti, il 22 di dicembre ci sono, perché ce ne sono vari. Iniziamo con il Jared Birmingham Bowl, che c'è dal 2006 e viene giocato al Legion Field di Birmingham, Alabama. Questo bowl ha riportato la post-season del football, del college football, nella città di Birmingham, che prima aveva ospitato il Dixie Bowl tra il 1947 e il 1948, poi l'Hall of Fame Classic tra il 77 e l'85, che è diventato poi l'Outback Bowl, e l'All American Bowl dall'86 al 90. Anche qui vari giri di conference. Io alla fine ho scritto così: possono essere coinvolti un po' tutti, quindi non resisterò a dire chi c'è e chi non c'è. Nel 2017 la partita ha visto lo scontro tra USF, South Florida e Texas Tech, tra l'altro bellissimo, finita per 38-34. Nel 2018 abbiamo una Memphis Wake Forest che viene giocata a mezzogiorno americano, quindi alle 6 di sera, e anch'essa, come tutti i bowl di cui vi abbiamo parlato fino adesso, visibile su ESPN.
Sì, anche questa è una partita molto attesa, interessante, tra due team che per vari motivi hanno entusiasmato in questa stagione. Da una parte il miglior running back della NCAA per distacco, cioè Darrell Henderson, mentre dall'altra un team che ha messo in difficoltà molti programmi ben più blasonati e cerca soprattutto la terza vittoria consecutiva in un bowl sotto la guida di coach David Clawson. Purtroppo però la notizia è che Henderson non sarà della partita, perché sta preparando al meglio la sua strada verso il draft, e quindi Wake Forest per questo ha il vantaggio degli allibratori. In più i Demon Deacons hanno trovato nel QB Newman un dual threat capace di muovere bene e con regolarità la catena, che è proprio quello che ci vuole per mettere a ferro e fuoco la non fortissima difesa dei Tigers. Al posto di Henderson toccherà a Patrick Taylor il compito di attaccare sulle corse, contando sul fatto che la difesa di Wake Forest non è proprio adattissima a difendere il rushing game. Occhio anche al fattore special team, perché insomma, la squadra del North Carolina ha segnato ben 7 TD non offensivi, di cui 2 su ritorno e 1 su un punt bloccato. Chiaro che se ci fosse stato Henderson sarebbe stato troppo scontato dire Memphis, però io con questa situazione direi Wake Forest.
Lockheed Martin Armed Force Bowl, cioè dal 2003, si chiamava Fort Worth Bowl, dal 2003 al 2005, e si disputa al campus di TCU a Fort Worth, Texas. Anche qua, conference di ogni genere, in più ci è eleggibile Army, che quest'anno, come l'anno scorso, parteciperà a questo bowl. Tra il 2010 e il 2011 è stato giocato al campus di SMU, perché c'era il rinnovamento appunto dello stadio di Texas Christian. Da quando ha cambiato nome in Armed Force Bowl, dal 2006, quindi ci sono le tre accademie, Army, Navy, Air Force, che possono partecipare, e 9 dei 12 delle 12 edizioni, una di queste tre squadre, appunto Army, Navy, Air Force, ha partecipato. Fate pure 10 su 13, perché Army c'è anche quest'anno. Per la prima volta nel 2018 sono stati venduti tutti i biglietti, quindi dopo 16 anni di storia del bowl ce l'hanno fatta. Nel 2017 Army si impose contro San Diego State per 42-35. Non credo che Penny non ha giocato quella partita, perché o era infortunato o non l'ha giocata. E ti dirò che anche il fatto che tanti dei protagonisti non giochino questi bowl prima o poi dovrà essere tema di discussione all'interno di, scusate, il college football. Nel 2018 Houston affronterà Army, partita alle 3:30 americane, anche lei si vede su ESPN, quindi da questo punto di vista gli amici che hanno ESPN Player sono parecchio contenti, perché nel periodo prenatalizio, quello che coincide con questo weekend, con l'inizio delle vacanze per molti, e compreso sottoscritto, ci sarà tempo e modo di vedere queste partite.
Sì, questo è un altro di quei bowl di lusso. Army l'abbiamo potuta vedere meglio all'opera quanto 10 giorni fa nella rivalità contro Navy. Houston,
sì, non una gran partita,
No, Houston, che ha uno dei migliori giocatori in difesa della nazione, però insomma, si sono fatti valere anche in attacco. I Cougars però sono reduci dalla bruttissima sconfitta contro Memphis, che è costata la disputa del championship AEC, mentre Army ha chiuso, l'hai detto tu, con un record invidiabile 10-2, soprattutto grazie alla triple option e una difesa molto solida. Sono due squadre particolari anche queste, perché hanno dovuto affrontare cambi di coordinatore in difesa, e sebbene Houston abbia tra i propri fili un giocatore come Ed Oliver, che anche lui purtroppo non giocherà per concentrarsi sul draft, è una delle peggiori difese in termini statistici, subisce 448 yard a partita. Stesse differenze ci sono per quanto riguarda il quarterback, perché Army non lancia quasi nulla, essendo appunto una triple option, e solo Navy e Georgia Southern hanno lanciato di meno quest'anno, però hanno in Hopkins il miglior rushing QB della nazione, mentre Houston deve fare almeno non solo di Oliver, ma anche di King, il quarterback, per via di un infortunio al ginocchio. Sebbene Houston sia un team in sostanza, in generale, più completo e con più talento rispetto agli avversari, io dico Army perché la mancanza di King, di Oliver, ma anche i wide receiver Lark e Corbin sono entrambi in dubbio, e quindi sono già troppi i giocatori, i big player che mancano. Houston ha dimostrato di soffrire queste perdite, questi infortuni, quindi io dico che Army conclude con un record di 11-2.
Però Dollar General Bowl, cioè dal 99, fin dalle sue origini è stato giocato all'Ad Peebles Stadium di Mobile, Alabama, una sfida tra la Sun Belt Conference e la Mid American Conference. Nel 2001 la partita tra Marshall e East Carolina ha, ha messo a segno il re... aiuto. Quando inizio a incartarmi così, dopo che ovviamente ho già letto, prima mentre tu stai parlando io mi preparo per dire quello che devo dire, mi arrabbio perché non è possibile. Comunque è stato il bowl con il più alto punteggio della storia, amen, e Marshall ha messo a segno la rimonta, il più grande comeback della storia, nella storia dei bowl per quanto riguarda l'università dei Marshall. In quella partita Marshall era sotto 38-8 e ha vinto per 64-61 nel doppio overtime, e il quarterback Byron Leftwich ha lanciato per 576 yard. Quando è iniziato questo bowl era giocato come uno dei primi bowl stagionali. Dal 2006-2007 è stato spostato dopo Capodanno ed era l'ultimo bowl giocato prima o del National Championship o del Bowl Championship Series o del College Football Playoff, fate un po' voi. Dal 2015 al 2016 è stato riposizionato nei pre-Christmas Day. La prima volta che è stato giocato a gennaio, nel 2007, le Golden Eagles di Southern Mississippi, l'ho messo solo perché era l'università di Brett Favre, hanno battuto gli Ohio, Ohio Bobcats per 28-7, mentre nel 2008, la partita del 2008, è stato il più grande blowout della storia dei bowl, quando Tulsa batté Bowling Green per 63-7, anche se poi io credo che nell'ultimo anno questo punteggio sia stato superato. Vabbè, niente, non ho controllato questa informazione, adesso che l'ho letta, l'ho riletta, mi è venuto il dubbio. Comunque, nel 2017 Upstate ha battuto per Toledo per 34-0, viva le partite equilibrate, mentre nel 2018 lo scontro è quello tra Buffalo e Troy.
Sì, anche qui squadre che hanno differenti stati d'animo, però l'unico obiettivo che è quello di vincere. Infatti Buffalo vuole assolutamente rimediare al pessimo secondo tempo che è costato la vittoria del titolo della Mid-American Conference contro Northern Illinois, mentre Troy va alla ricerca della decima vittoria in stagione. Dall'altra parte invece i Bulls hanno raggiunto le 10 vittorie in stagione per la prima volta nella loro storia. Loro ovviamente volevano festeggiare con il titolo di conference, ma si dovranno accontentare di puntare a questa sfida. È una partita che vede di fronte un attacco spumeggiante, che è quello di Buffalo, contro una difesa tra le migliori della nazione. Abbiamo da una parte il duetto tra il quarterback Jackson e il wide receiver Anthony Johnson, o che ha questo nome perché sarà uno dei nomi caldi per quanto riguarda i wide receiver al draft, e rappresentano una coppia inarrestabile, mentre Troy concede solo 5 yard per play di media. Occhio però, perché Buffalo è in grado anche di correre 200 yard a partita, mentre Troy risponde in difesa con un alto numero di sacche, come una delle migliori difese proprio contro le corse. Anche qui è prevista probabilmente una sfida punto a punto, quindi turnover e special team che saranno quanto mai fondamentali per capire chi si aggiudicherà la partita. Io direi Troy, perché diciamo che a sensazione così, per quanto riguarda i valori in campo, Troy è leggermente favorita, però la coppia Jackson e Johnson è secondo me troppo forte anche per una difesa del genere, quindi dico Buffalo.
Sophie Hawaii Bowl, cioè del 2002, normalmente veniva giocato o il giorno di Natale o il giorno prima, ovviamente quest'anno ci gioca il 22, normalmente, sempre normalmente, sono meta confronto squadre della Conference USA e della Pac-12 o della Mountain West. Hawaii ha uno spot garantito nel caso succedano un sacco di cose, la prima delle quali è che deve essere eleggibile per un bowl. La Hawaii Bowl arriva dopo il Poi Bowl, che c'è stato dal 1936 al 39, il Pineapple Bowl 40-41 e poi 47-52, la Loa Bowl 82-2000 e la Oahu Bowl dal 98 sempre al 2000. Venivano tutti questi bowl giocati, sono stati giocati in tempi diversi la Hawaii. Questo bowl, ovvero la Hawaii Bowl, non è affiliato a nessuno dei bowl che vi ho appena raccontato, quindi voi direte che cacchio, che cosa l'hai detto a fare? Beh, così, per statistica. In particolare la Loa Bowl ha tentato a suo tempo di trasferirsi a San Francisco ed è stato disconosciuto dall'NCAA. Stessa cosa più o meno Pro Bowl, che si era, era stato rilocato a Seattle, ma è durato lo spazio di 2 anni. E poi appunto Lance Lee ha detto: sapete cosa c'è? Di questo bowl non ce ne frega niente, quindi fate un po' quello che volete. Nel 2005 ha partecipato alla White Bowl USF ed è stata la prima volta che i Knights hanno partecipato ad un bowl. Pensate quante cose sono cambiate negli ultimi 15 anni.
UCF.
Cosa ho detto?
USF.
Vabbè, dai, va bene, ci siamo.
Vabbè, no, nice. No, perché me li confondo spesso anch'io.
No, USF, infatti non... prima tu l'hai detto, io non ti ho corretto, ma sempre si era capito che si parlava di South Florida. Ah, sì, ma non ti preoccupare. E vedi, ma ci scambiamo gli errori, facciamo così. A furia di leggere sigle. I Knights, ok, così ci chiariamo. Mentre nel 2008 Notre Dame ha partecipato Notre Dame ed è stata diciamo l'università più importante ospitata da questo bowl. Nel 2011 sono stati celebrati 10 anni e l'Honolulu Star Advertiser ha fatto votare 9 undicesimi, no, quanti erano? Vabbè, un po' di undicesimi dei giocatori più importanti di questo bowl. Gli altri sono stati scelti e adesso c'è una bella targa con appunto gli 11 giocatori più importanti che hanno partecipato a questo bowl. Vabbè, andiamo avanti. 2017 Houston Fresno State, è stata una bella partita, 33-27. Quest'anno secondo me è a livello un po' più basso, poi però Francesco mi stupirà di raccontandomi che non è così, vede scontrarsi Louisiana Tech e Hawaii.
Sì, in realtà uno dei bowl, se non il bowl più equilibrato che ci sia, perché il vantaggio degli allibratori è di Hawaii con un solo punto di scarto, quindi se non siamo 50-50 siamo 49,9 a 50,01. Oltretutto sono due squadre che arrivano a questo bowl con cammini simili, perché hanno iniziato entrambe bene, sono partite a bomba tutte e due. Addirittura Louisiana Tech ha iniziato con un record di 6-2 e ha concluso con un record di 7-5, quindi cammini molto simili tra le due squadre. Sarà una sfida, più che altro sarà interessante vedere i quarterback di queste squadre, perché sono entrambi talentuosi. Louisiana Tech questo ragazzo che si chiama Jamar Smith ha passato quasi 3.000 yard e 14 touchdown, insomma giocatori interessanti. Hawaii ha invece il mio pupillo, che è Cole McDonald, il mio pupillo perché è stato il giocatore, il quarterback titolare della mia squadra fantasy. È un giocatore che ha lanciato vagonate di yard, un giocatore piuttosto preciso, insomma aveva una media di oltre 400 yard a partita o giù di lì, insomma. Ha lanciato tantissimo, 35 touchdown, quindi il matchup più interessante appunto sarà tra questi due quarterback. Entrambi poi dispongono di ricevitori che hanno superato le 1000 yard in stagione, quindi anche qui la lotta nel reparto di ricevitori. Però Louisiana Tech ha il leggero vantaggio di avere un giocatore fortissimo in difesa, che è Jaleon Ferguson, che è uno dei migliori, è stato uno dei migliori difensori della conference. Allora, sebbene Las Vegas dia la vittoria, come ho detto prima, a Marshall ad Hawaii per un solo punto, Louisiana Tech io la vedo un po' più, almeno in difesa, un po' più compatta, un po' più tosta, quindi io direi Louisiana Tech, ma siamo vicinissimi nel punteggio. Secondo me sarà un punteggio alto, perché l'ho detto, i quarterback lanciano e segnano tanto, quindi direi Louisiana Tech per 3 punti, via, ecco.
Allora, tutte le partite che vi abbiamo raccontato fino adesso si vedono su ESPN, anche la prossima, tanto per cambiare. Serve Pro First Responder Bowl, dal 2011, si è giocato per la prima volta il 1 gennaio del 2011 al Cotton Bowl di Dallas, e ha sostituito quello che era il Cotton Bowl Classic, che veniva giocato al Cotton Bowl che è stato giocato al Cotton Bowl dal 37 al 2009, ma che si è poi spostato all'AT&T Stadium, da casa dei Dallas Cowboys ad Arlington, dal 2010. La prima sfida di questo bowl ha visto opposte Northwestern Wildcats e Texas Tech Raiders. Lo stadio è anche famoso per essere chiamato The House That Doc Built, in onore di Doc Walker, il running back di SMU che negli anni 40 portava folle oceaniche allo stadio. Il Cotton Bowl è stato anche, ha ospitato anche per tantissime delle squadre professionistiche di Dallas. I Dallas Cowboys ci hanno giocato per 11 anni, dal 60 al 71. I Dallas Texans hanno giocato al Cotton Bowl nel 60. Tra l'altro, dei Dallas Texans è uscita una bellissima storia su ESPN nel periodo della festa del ringraziamento. Andatevela a recuperare. Nel 2017, comunque, arriviamo a noi. La partita è stata quella tra Utah e West Virginia, vinta dagli Utes per 30-14. Nel 2008 Boston College contro Boise State, inutile dirvi che sia il Cotton Bowl, è inutile dirvi che la vedete su ESPN.
Sì, Cotton Bowl oltretutto che è teatro del Red River Showdown che vi ha visto vittoriosi quest'anno.
Sì, vabbè, ma io non è che vorrei troppo parlare della partita contro Oklahoma, perché poi sennò mi tiri fuori anche quella che abbiamo perso qualche settimana fa. Restiamo così, dai.
Sì. Allora, è una partita interessante perché vede contrapposte una realtà ormai consolidata del college football come Boise State ed una squadra che poteva essere la sorpresa della ACC, ma che diciamo ha subito un brusco ridimensionamento. Fin troppo semplice suggerire come matchup l'attacco sulle corse di Boston College contro la difesa di Boise State, però in realtà è proprio qui che si deciderà la sfida, perché la difesa dei Broncos è ottima su entrambi i lati della palla, mentre l'attacco di Boston College sostanzialmente si regge sulle gesta di AJ Dillon, che ancora non si sa, non sono state sciolte le riserve se giocherà o meno, però diciamo che le sorti di Boston College dipendono troppo da questo giocatore. Ecco perché Boston College è Boise State è più completa, più talento, hanno Brett Ripien come quarterback che ha fatto benissimo quest'anno, quindi Boise State assolutamente favorita.
Ma AJ Dillon va al draft? Può andarci? Sì, siamo già nel...
Oddio, allora se non sbaglio è un redshirt sophomore, quindi dovrebbe andare, però... Non vorrei dire fesserie.
Sì, no, non me lo ricordo neanche io. Se non te l'avrei chiesto, avrei fatto finta di saperlo.
Sì, figurati.
Ascolta, siamo andati velocissimi, perché adesso controllo da quant'è che stiamo chiacchierando. 52 minuti, ci mancano due ball. Settimana scorsa 52 minuti, eravamo ancora lontani dal finire. Va bene, quindi non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo anche cazzeggiato parecchio all'inizio. Quick Lane Bowl c'è cioè dal 2014, viene giocato al Ford Field e è de facto il nuovo Pizza Bowl, perché uno Little Caesar Pizza Bowl, uno mi deve spiegare come hanno fatto a chiamare il Pizza Bowl un bowl Pizza Bowl. Vabbè, comunque, che c'è stato dal 97 al 2013, cosa è successo? Che ad un certo punto i Detroit Lions hanno detto: sapete cosa c'è? Anche noi vogliamo organizzare un bowl, e a Detroit si sono resi conto che avere due bowl tra l'altro poi ravvicinati non era una grandissima idea, e quindi Pizza Bowl l'abbiamo eliminato e abbiamo questo Quick Lane Bowl. Prima tra l'altro di essere cancellato si pensava di spostare il Pizza Bowl al Comerica Park, la casa dei Detroit Tigers, cosa che poi ovviamente non è avvenuta. La prima partita, vabbè, le conference non ve le sto neanche a dire, perché come al solito poi si parte da una per arrivare ad altre 10.000, comunque Big Ten, ACC, Mid-American, insomma dipende un po' dagli anni. La prima partita è stata quella tra Rutgers e North Carolina, giocata nel 26 di dicembre del 2014 e vinta dagli Scarlet per 40-21, era la prima volta che queste due squadre si incontravano. Nel 2017 Duke ha battuto Northern Illinois, che continua a perdere ball su ball, quindi, perché ha perso anche quello di ieri sera, per 36-14. Nel 2018 la partita, secondo me, molto molto interessante tra Minnesota e Georgia Tech.
Sì, anche qui abbiamo due squadre record risicati per quanto riguarda appunto la conquista del bowl. Georgia Tech ci arriva con un record di 7-5, Minnesota 6-6, è arrivato proprio pelo pelo, come si suol dire, a questa partita. Le Yellow Jackets che dovranno cambiare, hanno già cambiato, hanno già nominato il nuovo head coach, perché Paul Johnson, come avevamo accennato, anche avevamo detto qualche settimana fa, non sarà più l'allenatore delle Yellow Jacket, e questo probabilmente si tradurrà con un cambio radicale dell'attacco, perché se non lo sapete, Georgia Tech è una squadra che utilizza la triple option, cioè corre e basta e lancia praticamente zero. Minnesota invece arriva ad una stagione strana, strana perché arriva ad un record di 6-6, però in stagione ha due scalpi importanti, perché ha battuto Wisconsin e ha battuto Purdue, quella Purdue che ha fatto lo sgambetto ad Ohio State, quindi insomma due scalpi importanti, sono allenati da PJ Fleck, quello del famoso Row the Boat, ex allenatore di Western Michigan, ed è chiaro che il matchup, la gara qua si decide in trincea, perché da una parte abbiamo un team che corre e basta, dall'altra parte abbiamo una difesa, quella di Minnesota, che concede anche tanti big play sulle corse, però è in grado di fermare proprio nelle option, che è il terreno fertile per Georgia Tech, è capace di fermarlo proprio in questo terreno. Allora è una partita anche qui molto equilibrata, io direi Georgia Tech, perché la favorita è Minnesota per 3.5, però non so perché qualcosa mi dice che vincerà Georgia Tech, non così a sensazione.
E teniamoci la tua sensazione. Siamo arrivati alla fine. Cheez It Bowl, Cactus Bowl, dai, questo è più bello. Dal 1989 veniva giocato inizialmente all'Arizona Stadium di Tucson. Nel 2000 si è spostato da Tucson a Phoenix e veniva giocato e viene giocato, perché poi ci arriviamo, al Chase Field, che è lo stadio, il ballpark degli Arizona Diamondbacks. Nel 2006 il Fiesta Bowl, che si giocava al San Diego Stadium di Tempe, è stato spostato all'University of Phoenix Stadium di Glendale, e allora il Cactus Bowl ha pensato bene di andare a coprire quello spot. Il problema è che lo stadio di San Davis è in perenne rinnovamento, no, non è vero, però in questo periodo è in rinnovamento, e quindi si è tornati a giocare al Chase Field di Phoenix, facendo sì che questo sia uno dei due bowl giocati all'interno di un ballpark. L'altro, che a me piace tantissimo, è che è il Pinstripe, l'altro è il Pinstripe Bowl, esatto, che viene giocato allo Yankee Stadium, che ha ospitato anche quest'anno la sfida tra Notre Dame e Syracuse. Mentre un'altra partita che mi piace ricordare, che è stata giocata all'interno di un ballpark, è quella tra Yale e Harvard, di cui abbiamo accennato qualche settimana fa. Io ritengo che giocare i ball all'interno di questi stadi, dei ballpark, o comunque di stadi storici, sia una delle cose più belle e più affascinanti del college football. Tanto è vero, Fra, che se ti ricordi, quando abbiamo parlato di Yale e Harvard, gli stessi giocatori che sperimentavano per la prima volta questa cosa di giocare al di fuori dei due campus, e che si erano detti non troppo convinti del discorso, poi quando sono scesi sul terreno dei Boston Red Sox, insomma, si sono resi conto che era un ambiente particolare che regalava una magia ulteriore a una sfida sentitissima. Se non avete sentito quel podcast, andatevelo a recuperare, perché insomma abbiamo raccontato un po' della partita, abbiamo raccontato un po' della storia della partita, e sono belle storie di college football, quelle che poi a noi piace raccontarvi. Nel 2006, sì, c'è stato un record che, allora, non è vero. Nel 2006 non è successo niente, no, sì, nel 2006 c'è stato il più grande comeback della Division 1, quando Texas Tech ha rimontato un 38-7 nel terzo quarto per battere Minnesota 44-41 nell'overtime. Ma poi questo record del 2006 è stato battuto nel 2016, quando TCU ha rimontato da 31-0 all'Alamo Bowl del 2016 per vincere 47-41 al terzo overtime. Vabbè, tutte partite che secondo me bisognerebbe andare a recuperarsi, se non le avete viste quando sono state giocate. Quella del 2006 magari proprio non sapevate neanche fosse che esistesse, quella del 2016 è abbastanza recente. Non vorrei dire che è l'Alamo Bowl che ha commentato Dario Michelini? Boh, Vabbè, non lo so. La memoria inizia a farmi difetto. I 36 anni si
fa
sentire.
Aveva commentato TFU, non mi ricordo se era...
Bravo, è per quello che mi è venuto il dubbio. Però non me lo ricordavo in triple overtime. Vabbè, comunque, nel 2017, e torniamo al nostro Cactus Bowl, la sfida è stata quella tra Kansas State e UCLA, vinta da Kansas State per 35-17. Nel 2018 c'è un California TCU che... Non lo so, non mi convince. Teoricamente mi dovrebbe convincere, ma non mi... No, perché TCU ha sottoperformato, California ha sparato qualche...
No, in realtà hanno sottoperformato entrambe. Sì. Sono squadre stranissime quest'anno.
Sì, bravo,
perché
California ha battuto anche Oregon, se non
sì,
mi ricordo male.
Per quello sono andate molto in controtendenza, perché per esempio hanno vinto entrambe le partite che non dovevano vincere, hanno perso quelle che non dovevano perdere, perché TCU è arrivata con un record di 6-6, ha vinto tre partite contro Iowa State, Baylor e Oklahoma State, tre squadre che sono arrivate ai bowl, Iowa State in ranking addirittura, Oklahoma State sappiamo gli sgambetti che ha fatto, e poi ha perso contro due squadre che non si sono neanche qualificate per i bowl, come Texas Tech e Kansas. Stesso discorso per California, che per la prima volta dopo tanti anni è arrivata ad un record di 7-5, più che altro grazie alla difesa che non grazie all'attacco, ed è riuscita ed è stata in grado di battere due squadre come BYU, che sappiamo quanto sia ostica, e poi soprattutto è riuscita a battere Washington. Male in attacco i California Golden Bears, perché hanno segnato solamente 22.8 di media, addirittura 108esimi su 128 squadre, quindi proprio malissimo. Meglio soprattutto in difesa, in attacco si è creato questo dualismo a chiamare lo snap, ma alla fine il posto da titolare l'ha vinto Garbers, che sarà lui probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà lui a giocare da titolare questa partita. Però ripeto, è andata nettamente meglio in difesa a California piuttosto che in attacco. TCU, l'abbiamo detto, ha vinto quelle che non doveva vincere, ha perso quelle che non doveva perdere. Anche qui attacco molto asfittico, perché hanno cambiato molto, TCU ha cambiato molto in questi anni, soprattutto il posto dietro il centro. Sì, è una partita direi con pochi contenuti tecnici, perché sono due squadre che, l'hai detto bene tu, hanno sottoperformato. Tuttavia, tra le due io vedo California
l'hai
favorita,
detto tu,
quindi...
che hanno sottoperformato, non l'ho detto io.
E comunque dai, diciamo che mi tengo California.
Io invece prendo TCU, che mi sta più simpatica. Piccola annotazione che non ho fatto all'inizio: ho dato un'ora e due minuti per parlare di 10 ball più tutto quello che abbiamo detto all'inizio, ci facciamo l'applauso da soli, perché così questa è la nostra idea per la presentazione di ball. Il problema è metterla in pratica soprattutto alla fine di una giornata difficile e quando ormai è luna di notte. Però dai, siamo andati via abbastanza diritti. No, lo sai quando abbiamo parlato prima di Justin, c'entra niente, però volevo dirlo. Sai quando abbiamo parlato prima di Justin Fields, delle 5 star che cambiano università? Ecco, gli ultimi due Heisman Trophy winners, quindi Baker Mayfield e Kyle Murray, sono due transfer. Uno, vabbè, era walk-on, quindi ci può stare. Parlo di Baker Mayfield, che era a Texas Tech e poi è andato a... Giusto, sì, adesso no, mi sbaglio, sì, per l'università. Sì, 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 no, perché lui voleva andare a TCU, però a TCU l'hanno sbeffeggiato. Allora è andato a Texas Tech, poi a Texas Tech non è funzionata la cosa, non ha funzionato troppo, e alla fine è finito Oklahoma e ha vinto l'Heisman Trophy. E Kyler Murray è uguale, nel senso che non è partito Oklahoma, ci è arrivato dopo e ha vinto l'Heisman Trophy. Chissà che Justin Fields non segua le orme di questi due, anche perché...
Ma poi per seguire le orme deve andare a Oklahoma.
Ma se ne parla, perché...
Sì, è una delle candidate.
Perché avevo creato tutto questo discorso, certo, no? Certo. Prima, però ovviamente me lo sono dimenticato e adesso mi piaceva rifarlo. Alla
no,
fine...
vabbè, cioè, se va veramente a Oklahoma e poi vince Oklahoma, vince il terzo Heisman consecutivo, e chi li sente più? Allora,
ascolta, me però
ve li sorbite tutti voi di Texas,
cioè. Adesso non, siccome io non ho paura di dire che non mi ricordo le cose, anche tanto ve ne accorgete. Da dov'è che è partito Kyler Murray, però?
Sì,
porca miseria, me lo
segno. A ricordarmelo anch'io.
Vabbè, dai, fa niente. Lo diciamo la prossima, settimana. Chi se ne frega, non è importante. Però questo per dire che, appunto, si sta sempre più verificando. Si stanno sempre più verificando questi spostamenti.
Texas A&M.
Texas, bravo. Texas A&M, bravissimo. Oh, il Jimbone si sta muovendo bene. Perché l'abbiamo detto all'inizio punta, sì, si sta muovendo bene. Ma anche Tagar si sta muovendo bene. Non è ancora arrivato un nuovo offensive coordinator, però per Jimbo Fisher e Tagar, per me, io li metto lì su due rette parallele. Si guardano da lontano, però è interessante vedere come si sviluppano i programmi. Jimbo Fisher, appunto, se è nato a Florida State, a Pomodorate, e invece sta facendo un ottimo lavoro a Texas A&M. Tagar, criticatissimo, però insomma, a livello di quando deve reclutare giocatori. Tu, Francesco, questo l'hai sempre detto, ti va riconosciuto.
Sì, però ha sul groppone il fatto che dopo 30 quanti anni...
Beh, dai, questa però è una squadra che lui ha ereditato, che già l'anno scorso aveva rischiato di rimanere fuori.
Certo, quest'anno... quello bisogna dirlo, sì.
Anche perché ti dico, gli bastava poco. È la vittoria contro Miami, che è diventata una sconfitta, ovviamente. Fosse arrivata quella, cambiava la stagione. Lì hanno preso, si sono fatti rimontare l'impossibile da una squadra poi indecente. Non me ne vogliono gli amici. Con Lorenzo Contini, Guido Semplici, si è fatta rimontare l'impossibile e quindi insomma poi la stagione è andata parecchio a sud. Tra l'altro, fra, lo dico anche in diretta, così magari se ci ascoltano poi ci scrivono, ce lo fanno sapere, sarebbe interessante averli qua entrambi, perché una delle università che è più in crisi in questo momento a livello proprio di recruiting è Miami, sì. Che ha visto decommittarsi, so che è un termine bruttissimo, ma va bene, rende l'idea, 14 o 15 giocatori.
Sì, infatti in questo early signing period è andata male.
Poi Bryant
ed è una delle delusioni, diciamo così, per ora, sì. di questo periodo di firme.
Bryant li ha scoreggiati, Justin Fields non ci pensa minimamente a finire in quella gabbia di matti che sono gli Hurricanes, quindi resta il problema del QB, che è uno di quelli grossi, e più appunto tutti questi giocatori che sembrava dovessero andare a Miami, che nelle intenzioni volevano andare a Miami e che a Miami non andranno, stanno complicando la cosa. Ho letto un Guido Semplici piuttosto disperato su Twitter.
Abbastanza Lorenzo Conti... disperato,
ma anche le sue ragioni. Mi sembra che ci siano i motivi per esserlo. Ultima cosa, e la chiedo a te, questo venerdì forse ci dovrebbe, che venerdì, aspetta, siamo a dicembre, no, manca ancora un po',
no,
stavo pensando a podcast verso il draft, sì, ma
manca un bel po' ancora,
sì, è che io ho saltato la scorsa puntata, quindi per me è una vita che non lo stiamo registrando. Va bene, abbiamo finito con i nostri cazzeggi, però insomma cose che possono interessare anche a chi ci ascolta per la diciottesima, aiuto, ho perso anche qua
18. Beh, l'hai detto tu all'inizio, quindi hai sbagliato tu e io non mi ricordo.
No, è giusto. No, pensa quante ne abbiamo già fatte quest'anno. Bisognerà, fra, te lo dico, che organizziamo qualcosa assolutamente per le semifinali del college football. Non so, prenderò un aereo, verrò in Sardegna da te, Ganci ti pagherà un aereo per venire a Bergamo. Ma insomma, ci dobbiamo inventare qualcosa, perché quest'anno voglio seguirle bene quelle partite. L'anno scorso purtroppo per vari motivi siamo stati incasinati e vi abbiamo fatto il podcast normale. Quest'anno un mezzo live, un qualcosa da inventarsi, bisognerà pensarlo, abbiamo ancora tempo. Va bene, per la 18ª puntata di Scusate il college football è tutto. Francesco, grazie mille, il tuo ufficio ambulanza ti ha permesso di registrare
Aretto,
anche questa
puntata. Aretto,
perfetto, siamo contenti.
Una volta, quindi grazie a te Andre e grazie come sempre a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ci sentiamo settimana prossima.
Criticism where? From where?
Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah, I give a rat's ass about Twitter.